Italia Germania è vero, ha quel fascino lì per i trascorsi, perché sono due nazionali fortissime, lo sono sempre state, per la tipologia dei risultati che sono venuti fuori. Io sono convinto che sarà una bella gara, ci metteranno la qualità che hanno e poi noi si vuol vincere.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Matteo, abbiamo rimandato a casa perché non ce l'avrebbe fatta, però si spera che recuperi per l'Atalanta, c'è questo affaticamento e come abbiamo scelto di fare sempre, nel dubbio li rimandiamo via. Per il momento non chiamo nessuno perché voglio vedere come va la prima sfida, anche in base a quello che è il recupero di Zaccagni, di Cambiaso. Se devo chiamare una prima punta chiamerò Piccoli, seconda punta chiamerò Baldanzi. Questa partita qui assomiglia molto a quella con la Francia, ma dipende sempre anche qui dallo storico. Secondo me non siamo a rischio se non succede qualcosa di particolare. Poi ci sono dei momenti durante le partite che possono ribaltare totalmente la naturalezza dello scorrimento.
Sicuramente la Premier è un campionato a parte che ti dà tanto, è un campionato completamente diverso e le squadre magari pensano meno a difendersi ma cercano sempre di fare un gol in più, quindi questo aumenta l'intensità e il livello della partita. Nations League o amichevole o quello che sia, comunque sempre Italia-Germania, almeno personalmente non è una sfida come le altre, quindi è sicuramente molto importante.
Cosa soffrono i tedeschi dell'Italia?
Troppe cose sono cambiate durante gli anni, non lo so, magari loro ci hanno sempre avuto un po' questa spocchia, questa cosa di essere superiori e poi noi li abbiamo sempre riportati con i piedi per terra, però ogni partita se siamo umili ma allo stesso tempo cerchiamo di ottenere il massimo.
Pochio ma restiamo umili, banda convocata per i due grandi eventi del weekend di cui parleremo, ovviamente la andata e ritorno con la Germania e poi la Formula 1, le operazioni sono cominciate in Cina. Andiamo con ordine, ciao Pierluigi Pardo. Aspetta, non c'è. Bene, Filippo Mariarici invece c'è perché lo vedo pure collegato via video.
Sì, e me la rido perché l'altro giorno mi ha preso in giro che il mio collegamento non era buono.
Aspetta, lo mettiamo a posto noi. No, noto che ho saputo, un uccellino mi ha detto che in questa pausa dedicata alle nazionali ti sei dato finalmente al basket. Per la Gazzetta.
Sì, ieri, vedi, ma io vi ascolto. Voi siete dei maestri
agli
per
sport
me,
maggiori.
Esatto, vi ascolto. Ieri sono andato a farmi una bellissima chiacchierata con Dame Sar, il nostro nazionale che sta trovando minuti preziosi al Barcellona, sta crescendo, andrà al Hoop Summit della Nike ad aprile e poi vedremo, insomma, però ragazzo eccezionale, veramente con i piedi per terra, molto come piacerebbe a Calafiori lì, con i piedi molto per terra e in generale veramente una grande serietà, grande simpatia, grande educazione, veramente un bravissimo ragazzo, poi speriamo che diventi anche un grandissimo campione, mi sembra, voi ne sapete di più. Mi sembra che abbia la stoffa, poi mi fermo.
No, la stoffa ce l'ha, che diventerà un grande campione, lo speriamo tutti, ma a meno che uno non si chiami Yamal, è un po' difficile, no? Poi fare dei paralleli. Oh, è arrivato, Phil. Glielo dici tu o glielo dico io? Diglielo tu, dai.
Non c'è questo collegamento.
Ma come non c'è? Sto qua, ma sto aspettando. Che mi dovete dire? Pronto?
Pronto, buongiorno, ben arrivato.
Che mi dovete dire?
Abbiamo cominciato a parlare.
L'altro giorno mi prendete in giro per il collegamento, subito hai approfittato della situazione. come non è, nei Paesi Baschi, lì la linea ballerina.
Ah, ecco. Beh, brutta questa discriminazione telefonica, questa.
Territoriale, sì, sì, sì.
Territoriale, sì, territoriale, no, telefonica.
L'hai fatta tu, perché io ero in una situazione disagiata in mezzo alle montagne dei Paesi Baschi. Subito tu ne hai approfittato e niente, hai rimarcato questa.
Ma lui è così, lui è così.
Ma come si sente oggi? Come no. Si sente oggi?
Ricci perfettamente, tu mi pare. Beh,
anch'io.
Anch'io,
Pardo,
anch'io.
Cristallino Pardo, mi sembra.
Io stavo finendo un file di FIFA.
Ah, stai finendo un file di...
anzi, chiamiamo le cose con loro nome.
Ne so qualcosa.
Ne sa qualcosa anche il professor Ricci.
No, ma allora, no, a parte il fatto che io ho già la candidata alla vittoria finale dei mondiali, quindi siamo ancora prima delle qualificazioni, no? Però io so già chi vince. Lo so già. Volete che ve lo dica? Ed
è
quello certo. Dica.
Sì, è chiaro.
Hai letto l'agenzia di Pochettino su Trump? No.
Ah, su Trump?
Sì. No, perché no, dillo, vai Phil. Cosa c'è
scritto? Mucha pressione.
Abbastanza.
A lot of pressure.
Sì, abbastanza.
Under pressure.
No, che Trump ha detto, ho sentito Trump che parlava con Infantino e gli ha chiesto, ma possiamo vincere i mondiali? Trump a Infantino. E Infantino gli ha detto, sì, potete vincere i mondiali. E Pochettino dice, ma avrebbe dovuto dire, ma chiedi al tuo allenatore che ne sa di più. E invece no, Trump vuole i mondiali e quindi vincerà i mondiali. Gli Stati Uniti vinceranno i mondiali.
Bene.
Allora di cosa parliamo?
Tra le possibili tragedie del mondo in questo momento mi sembra forse la meno grave.
Non c'è dubbio. Dai, intanto cominciamo a provare a battere la Germania, no, Pardo?
Sì.
No. Sì.
Sì, proviamo a battere la Germania. È una, secondo me, è 50-50, onestamente. Siamo dignitosi, siamo onesti, siamo discreti. Viviamo una fase, secondo me, di risveglio non clamoroso, è chiaro. Se facciamo dei paragoni con nazionali, pensa al 2006 per citare quella, secondo me, più clamorosa, che comunque ricordiamo nel 2006 non era favorita.
Sì.
Cioè quella nazionale lì con Totti, Del Piero, certo. Zaghi, Toni, Pirlo, eccetera eccetera, Rossi. Buffon non partiva favorita in quel mondiale. E quindi questo ti dà un po' l'idea della dimensione del talento che c'era in quegli anni. No, secondo me siamo una squadra discreta e davanti il ballottaggio si è risolto da solo. Il modulo è un modulo che Spalletti ha scelto, devo dire, con umiltà e in maniera secondo me intelligente, sì, all'inizio della stagione, certo. Per semplificare il lavoro. E Di Marco è un'assenza, questo è indiscutibile. Siamo dignitosi, dai. Eppure loro hanno un po' di problemi ed è un 50-50, ma lo è veramente 50-50.
No, ma chiaro, 50-50, anche un po' preview di Inter-Bayern, questo può essere interessante, magari ne parliamo. Intanto la Spagna dei bambini dell'asilo gioca contro questa doppia sfida contro l'Olanda. Tra l'altro ricordiamo che chi passa questo quarto di finale tra Italia e Germania organizza in casa le Final Four,
sì.
E si sceglie grosso modo il girone di qualificazione, cioè chi vince prende la Slovacchia, chi perde prende Holland, quindi sarebbe meglio non prendere Holland, ma in ogni caso nella Spagna, sì, dei bambini dell'asilo giocherà anche un signore che vi faccio sentire, di cui Ricci ha scritto sulla Gazzetta.
En Milán empezamos un proyecto con Fonseca, que fue el que me llamó allí para ir. Yo estaba contento, tuvimos unos resultados y de repente se empezó a complicar toda la situación. Llegó un míster nuevo, empieza a parecer que eres un problema. Yo preferí marcharme.
¿La decisión la tomarías otra vez o igual no tomabas la misma decisión de irte del Atlético?
No, seguramente no lo hubiera tomado. Cuando tú no estás bien a ciertos niveles de tu vida, tomas decisiones equivocadas.
¿Y de tu entorno cercano te dijo alguien, te estás equivocando, Álvaro?
Sí, mucha gente. Mi padre Juanma también.
Traduca, Ricci, traduca.
Dice, tutto è andato bene, ero Fonseca, mi chiamava, dice, tutti i giorni questa parte qua, dice, il voleva che andassi, sono andato, poi però è cambiato le cose, si sono complicate, è cambiato l'allenatore e mi sembrava di essere un problema, ho preferito andar via. E poi gli dice, se tornassi indietro o cambieresti qualcosa, sì, sicuramente, praticamente ha detto che non rifarebbe la stessa scelta di lasciare l'Atletico e andare al Milan, e che suo padre e il suo agente, Juanma Lopez, le avevano detto, ti stai sbagliando. E questo è Alvaro Morata nella sua pienezza, perché è un ragazzo tormentato, sempre problematico con se stesso, e l'abbiamo visto ancora una volta.
Sì, certo, che dire,
si è subito pentito. Sì, no, consideriamo anche che in questo momento, in quel momento lì, poi si è lasciato anche con la madre dei suoi quattro figli, poi sono tornati insieme. Sì. No, quindi è così.
Ma l'Atletico non lo volevano più, però. L'Atletico non lo volevano più.
Ma non era così detto, no? Perché lui, infatti, dice: non mi sono reso conto. Dice: io cercavo una persona che mi volesse bene e non mi sono reso conto che anche il Ciolo mi voleva bene.
Vabbè.
Ed era così.
Senso,
dopodiché. Vabbè.
Il senso è così,
è Morata, ragazzi.
No, ma ho capito, però.
Il senso è che sicuramente questa stagione non rientrerà negli highlights della sua carriera, ma questo lo potevamo immaginare anche prima di sentire questa intervista. Il senso è che è un giocatore sicuramente che ha perso un po' di esplosività e di energia rispetto, per esempio, all'anno della Juve, della finale di Berlino, con i suoi gol che avevano trascinato la squadra. È ancora un giocatore che in certi contesti, secondo me, può essere funzionale. Il Milan si aspettava qualcosa di più, e sicuramente quello che ha sottolineato Filippo, che poi abbiamo sottolineato anche tante volte ancora prima che venisse, anche durante gli europei, è un giocatore che vive e che non nasconde, devo dire, questa è anche una cosa bella e lodevole, tutta una serie di turbamenti che probabilmente lo hanno anche un po' condizionato dal punto di vista del rendimento calcistico negli ultimi tempi. Gli ultimi anni sicuramente un po' di questo, anche il clima di conflittualità che c'è nei suoi confronti da parte di una buona parte dell'opinione pubblica sportiva, insomma, sicuramente non lo ha agevolato, su questo non c'è dubbio.
È così.
No, però la Spagna non trova.
Ha avuto problemi con l'Atletico.
Sì.
E lui soffre. Poi Alvaro, uno che soffre, ha sofferto di depressione, e l'ha dichiarata a me la cosa più interessante.
E non lo nasconde, soprattutto non lo nasconde.
No,
esatto,
certo.
Ha parlato di depressione.
Certo.
E vuol dire, la depressione è un problema. Va bene, fai il calciatore, guadagni milioni, quello che vuoi, ma poi se sei depresso, sei come gli altri, e stai male.
Ma certamente.
E lui è stato male.
Però noto che la Spagna, nonostante critiche che gli sono piovute addosso, anche ingiustificate, che è una Spagna di fenomeni. Perché prima leggevo la formazione della Spagna Under 21, fa impressione, no? A cominciare da Cubarsi, Pedri, fa impressione. Però non trovo un centravanti meglio di Morata, mi pare.
No, ancora no. Io ho intervistato anche Michel Merino, che adesso sta facendo il falso 9 all'Arsenal, perché si sono fatti male tutti, e ha fatto un sacco di gol, sta andando bene, e gli ho chiesto se poteva giocare. Lui ha detto no, per il momento della Fuente ha detto di no. Non hanno un centravanti vero. Ferran Torres è uno che entra e segna, però adesso, per esempio, stasera è anche mezzo infortunato. Oyarzabal non è in gran forma. Hanno preso questo Omoro Dion, che adesso si chiama Agaowa, comunque nato in Nigeria, cresciuto qui in Spagna, gioca in Portogallo, era partito bene, ma non mi sembra ancora, diciamo, a quel livello lì, e per cui no, gli manca sicuramente un centravanti. E comunque Morata è il capitano ed è stimatissimo dai suoi ragazzi, e questo a lui gli fa bene, lui ha bisogno di questo. Morata deve essere coccolato e stimato, e come appena sente che qualcuno magari ce l'ha con lui o c'è qualcosa che non va, lui va giù, si inabissa. In Spagna sta bene, con la Spagna sta bene, vediamo stasera come va, no?
No, intanto adesso ci colleghiamo, non parliamo solo della Spagna naturalmente, siamo mica matti, parliamo anche dell'Italia. Tra poco ci colleghiamo con Marco Nosotti e gli chiedete, tu Filippo e Pierluigi, tutto quello che volete. Intanto un'occhiata al reparto ortopedico, che dice che si è fatto male, avete letto sui giornali, Lautaro, che dall'Argentina torna in Italia, problema muscolare, vedremo quanto grave, ma soprattutto notizia di oggi, Dybala verrà operata quel tendine maledetto, e quindi per lui stagione finita, Piero.
E questo è un tema, secondo me. Il tema Dybala è una di quelle cose che possono fare la differenza, perché nella rinascita della Roma, che è stata fatta con mille cose, e principalmente col lavoro attento e la capacità di Ranieri di rimettere le cose a posto, però insomma, Dybala non è un accessorio di questo discorso, non è un dettaglio di questo discorso, aveva trovato la continuità quasi sospetta, nel senso che era da parecchio tempo che non riusciva a trovare, e ha dimostrato quello che resterà di questa stagione, che Dybala ha dimostrato che quando sta bene e riesce a trovare un po' di continuità, resta un giocatore che fa la differenza in maniera importante e significativa, anche se poi è una cosa che potrebbe essere scontata, però sai, avendo avuto tutta questa fragilità nel tempo, c'era bisogno di una verifica in questo senso, che è arrivata. È arrivata indiscutibilmente quest'anno. Adesso questo è un tema, anche perché la Roma adesso avrà questa partita con Lecce, fra l'altro non facile, e poi comincia il Tour de Force, dopo chiaro. Un periodo nel quale ha avuto invece un calendario morbido che ha sfruttato magnificamente. Poi,
sì, poi dovrà andarsi a prendere tutto quello che resterà. Tutto quello che avrà a disposizione. Senti, saluta Pier, saluta il nostro amico Noso.
Ciao Noso, come stai, vecchio? Ieri ho fatto gli auguri a Turrini. Ho fatto gli auguri a Turrini con la tua voce. Adesso per la proprietà transitiva ci vuole. Ci vuole che il Noso imiti Max Giusti. Questa è la coppa. Così chiudiamo il triangolo. Facciamo.
Oh, vecchio! È speciale quella imitazione lì, eh?
Mi piace molto,
è divertentissimo. Come stanno i ragazzi?
Stanno bene, dai, a parte gli infortunati, diciamo, Retegui che si è andato via anche precauzionalmente, a parte Zaccagni che comunque oggi andrà in panchina perché in tribuna ci vanno Cambiaso che è messo peggio, o meglio, lo si tiene per la seconda partita, e poi Comuzzo perché ne vanno 23. Però stanno bene perché hanno voglia di cementarsi con un test probante, perché nel post europeo disastroso abbiamo cominciato subito con una vittoria in Francia. Abbiamo fatto in queste 6 partite 4 vittorie, un pareggio e la sconfitta con la Francia qui a novembre. Arriva sta Germania che invece nel post europeo non ha mai perso, che sta con Nagelsmann trovando soluzioni con grande coraggio e con grande idee offensive. D'accordo, gli manca qualcuno, Wirtz su tutti, sì, secondo me, però ci può far capire che squadra vogliamo essere o potremmo essere da qui non all'eternità, ma da qui alla qualificazione per il mondiale, perché questo conta, qui costruiamo quello.
Certo, Filippo Maria Ricci, lì da Madrid con la tua libreria finta, vuoi chiedere qualcosa al Noso? Vuoi sapere qualcosa da lui?
No, mi sembra che sia stato già più che esauriente. Vabbè, abbiamo fatto, prima Pier diceva 50-50, io mi allineo, non so se anche il Noso è su questo 50-50 o ci dà qualcosa in più, qualcosa in meno rispetto alla Germania.
Sono curioso che la Germania, se capisci quello che ha detto Spalletti, cioè che la Germania ti lascerà degli spazi ma ti verrà a prendere, e allora dovrai decidere appunto se vorrai essere comunque dominante con il gioco, e non ci riuscirai contro la loro fisicità ma anche la loro qualità, sì, perché hanno qualità, ecco. E allora se saremo bravi a capire le partite all'interno della partita, quando c'è da andare 10 sotto la palla, bene, si sta lì, si riparte. Questa nostra nazionale di fatto ha confermato i 3 dietro, quindi costruzione a 3, i 5 offensivi, a volte più uno, perché le nostre mezziali si buttano dentro. Sai qual è l'incognita? È che abbiamo sempre giocato con Cambiaso, Di Marco, e stavolta non ci sono, per carità, non è che gli altri Politano e Udogi non... però questo 3-5-2 ci permette di essere offensivi, imprevedibili, salti l'uomo, eccetera eccetera, e anche solido quando perdi la palla, perché poi alla fine difendi il 5. Ecco, voglio vedere all'opera questi due qui, per dire. Però sono fiducioso perché c'è il mio ragazzo Jack Raspadori lì nella terra di mezzo e nella terra di mezzo il Jack inventa, conflitti agli avversari.
Il tuo ragazzo, no, ma a me piace Pierluigi
perché dell'Emilia, vero?
Lo sappiamo bene.
Provincia di Bologna. No, beh, allora Raspa è un
figlio prodotto del campionato, prodotto del campionato,
sì, figlio prodotto del campionato e fra l'altro delle contingenze del campionato, cioè di un cambio tattico fatto da Conte quando a un certo punto. Quindi e in quel 3-5-2, ovviamente, insomma, con quel tipo di situazione da seconda punta, Raspadori si esalta perché è il suo ruolo, fa molta più fatica quando il Napoli sceglie, quando tutta la prima parte della stagione ha giocato pochissimo perché non c'era spazio dal punto di vista tattico. No, sono d'accordo con Noso, le due analisi, i due punti chiave mi sembrano fondamentali. Mi piace la sua fiducia su Raspadori, spero che insomma il talento stasera, perché Raspadori insomma è uno che è capace di colpi, però non sempre li riesce a trovare, quindi mi auguro che sia una serata giusta. E il vero tema sono gli esterni, su questo non c'è dubbio, perché Di Marco è un giocatore che secondo me è quasi imprescindibile, è uno dei giocatori di riferimento della squadra di lo diciamo anche ieri, cioè l'Inter è la squadra di riferimento degli ultimi anni del calcio italiano, in anni di equilibrio sostanziale con protagoniste che sono cambiate nel corso degli anni, però la squadra che ha avuto la maggiore continuità è stata l'Inter, e dietro alla crescita dell'Inter c'è il contributo di un giocatore come Di Marco, quindi quella è veramente tanta roba. E il cambiato che sta in grande condizione è quella cosa che diceva Noso, cioè è un buon mix di capacità di spinta e però di attenzione tattica. Politano ha ovviamente altre caratteristiche, Udogi è una, secondo me è un second best rispetto a Di Marco, quindi quello ci sta, però anche loro hanno i loro problemini e secondo me le soluzioni le abbiamo. Guardo a questo centrocampo stasera probabilmente vedremo in campo con ottimismo, perché mi sembra che insomma il calcio italiano negli ultimi anni qualcosa lì soffrivamo tanto stia producendo.
No, ma a me piace di questa nazionale che ci sono finalmente dei giocatori che sono diventati o stanno diventando delle stelle in campionati stranieri, e questo è un unico, questa è una cosa che prima non succedeva, e mi piace moltissimo Donnarumma, bravo, Calafiori, Tonali, lo stesso Udoge che vediamo. Ci sono dei prodotti del campionato, anche delle contingenze, Rovella, Politano, Raspadori, ci sono dei prospetti, insomma mi sembra ci siano diversi elementi di interesse, e anche io ci leggo in controluce, non so tu Filippo, un'anteprima di Bayern, di Inter-Bayern, perché sono anche due squadre che in qualche modo rispecchiano l'Inter e il Bayern.
Sì, sicuramente. Però quello che dici tu sul fatto degli italiani all'estero è importantissimo, perché noi li abbiamo sempre avuti, soprattutto diciamo tra la fine e l'inizio del secolo, eravamo ricercati, e questo è importante, è un segnale importante. Adesso ne abbiamo di meno, però qualcosa c'è, qualcosa si muove, in Inghilterra soprattutto, che poi è il campionato di riferimento, per cui questo a me sembra un segnale importantissimo. E dopodiché è chiaro, Inter-Bayern è una partita fondamentale, no? Perché a me l'Inter sembra superiore, dopodiché speriamo, come ha ragione Piera a dire, è la squadra di continuità, tanto in Italia come in Europa, a volte le cose vanno bene, a volte vanno male, l'anno scorso è stata questa sfortunatissima uscita, no? Qui con l'Atletico, però l'Inter è una squadra solida, e speriamo che l'Italia lo diventi, ecco, può essere un po', no, un augurio in questo senso, l'Italia deve trovare continuità, perché noi abbiamo vinto l'Europeo, poi quello dopo è stato un disastro, poi andiamo a vincere in Francia, cioè ci siamo là, stiamo crescendo, e questa è una partita, è un test importante, e dopo arriverà quello per l'Inter, l'Inter è un po' più avanti ovviamente in questo senso, perché sono tanti anni che è a un certo livello, però a me, io pure sono fiducioso, è chiaro che in attacco non abbiamo un grande punto di riferimento, però come dicevi tu prima, però, non ce l'ha neanche la Spagna ed è riuscita comunque a vincere l'Europeo, per cui magari non è fondamentale.
Anche lì sono molto curioso di vedere Kean, che è un giocatore che a me piace moltissimo, non c'è Retegui, ci sarà il giocatore della Fiorentina che quest'anno è esploso, a me è un giocatore che è sempre piaciuto perfino quando combinava poco, diciamo così. Poi mi sembra adatto anche all'Italia di Spalletti, non oso.
Sì, allora 15 gol più 5 delle coppe, porta in dote 20 gol, ma porta in dote anche quell'attacco alla profondità, quella capacità anche di conduzione con forza, di strappare, può fare il reparto da solo, a differenza di, se vuoi dire, Teghi, che era un grande in area, poi arriva alla corte di Gasperini e comincia a crescere o per performare, come dicono quelli bravi, nel gioco associativo, viene fuori eccetera eccetera. Comunque sì, manca Retegui, mancano i due capocannonieri, un po' che non avevamo due capocannonieri italiani che vanno in nazionale insieme e se la giocano. Sono curioso, poi vediamo Rovella perché nella sua Lazio, a me piace molto Ricci, ha giocato finora 5 partite e titolare una volta l'ha fatta Rovella quando abbiamo vinto contro il Belgio, però Rovella in questo momento è nella sua Lazio il primo per i falli fatti, il primo per intercetti, lavora sul contropressing, è bravo, quindi se vuoi fare il mediano con quei due europeisti, esatto, diciamo di Barella, esatto, e Tonali, esatto, perché esatto, quelli vanno, esatto, ecco, esatto, la esatto, cosa che mi dicevate dei giovani che vanno in Europa, sai, vanno a imparare altre cose e vanno a e tornano con concetti di calcio differenti, sì, o meglio,
il problema è che prima differenti, magari le imparavano ma giocavano pochissimo, in quei campionati lì, adesso giocano, esatto, e sono protagonisti, e questo mi piace tanto. Grazie ragazzi, restituisco Marco Nosotti a Sky, Filippo Maria Ricci, che è in comproprietà con la Gazzetta, Pardo invece è nostro, e quindi sciogliamo la compagnia.
Ci sarebbe da zona, ci sarebbe da zona,
sì,
però,
no, lo so, ma cioè, sai che sì, sono un po' geloso, la zona è arrivata dopo, è arrivata, sì, con proprietà, sì, cioè, sì. Allora,
tu sei
allora,
di tutti, Pier, sei di tutti.
Sì, sei di tutti,
sì, sei di tutti,
invece la borsa è nostra, ve la faccio sentire, poi ci sono i motori, ciao ragazzi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Tanto supporto, tanti complimenti, che è stato molto bello. Vediamo se si riuscirà a fare altrettanto un buon weekend qua in Cina, pista che non conosco. Quindi sarà veramente importante in prova libera cercare di trovare il giusto feeling, perché poi si andrà subito nella qualifica sprint. Ovviamente in Melbourne era la prima volta, quindi era un po' tutto nuovo per me, mentre già questo weekend ho più le cose sotto controllo.
Credo che abbiamo fatto vedere performance a certi momenti del weekend, purtroppo non sono stati i momenti giusti del weekend. Quando fai vedere una volta la performance, vuol dire che la performance da qualche parte c'è. Deluso per tutta la stagione? Assolutamente no, c'è tanta motivazione nel team per venire qua in Cina e per ribaltare la situazione. C'è stato tanto rumore durante l'off season eccetera, non credo che siamo a livello della McLaren ancora, però siamo molto più vicini di quello che abbiamo visto a Melbourne.
Allora, il nostro giro del mondo dei motori, perché qui si va a rotta di collo, comincia dalla fine, e cioè dalla cronaca, e cioè dalle parole che avete sentito ora, di stamattina, ora italiana, di Kimi Antonelli e di Charles Leclerc. La compagnia è radunata. Roberto Lacorte, buongiorno.
Ciao Carlo, ciao a tutti i radioascoltatori.
Ciao Roby, Jonathan Ferroni, buongiorno anche a lei, e la saluto.
Ciao Carlo, ciao Roberto.
E tra poco arriva un nostro amico e un grande ospite per parlare sia di Formula 1 che di Formula 3, che di Endurance, di Formula 2, di tutti i motori che volete. Oh, Roberto Lacorte non era con me in America, in questo giro del mondo, che dall'Australia alla Cina, passando per gli Stati Uniti, dove c'è stata la 12 ore di Sebring. Non l'ha vissuta da pilota, ma l'ha vissuta da papà, perché era in Australia per il debutto di Nico in Formula 3. Tra l'altro, grandi gare quelle di Nico, a differenza di quelle della Ferrari.
Sì, sì, mi sono veramente divertito per quanto riguarda quello che mi riguarda strettamente e direttamente. Sì, è stata una bel fine settimana, iniziato malissimo, finito super bene. Qualifiche molto determinate da varie cose che sono tipiche, no, di quella categoria, con, certo, bandiere rosse che non ti permettono di fare il giro, e lì track limits a Melbourne saltano via come noccioline, come suol dire, e quindi, però poi insomma è stata una bella dimostrazione di forza da parte di Nicola, e molto bello. Poi mi sono divertito a seguire tutto il contesto che c'era intorno, perché mi ha fatto capire un pochino qualcosa riguardo anche la Formula 1, quello che è successo, come valutarla, e devo dire che le condizioni erano molto 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 particolari. Piloti esperti, più esperti e meno esperti, sono stati fregati proprio da condizioni complicate. Un asfalto molto molto slucciolevole, quindi con poco grip, condizioni molto variabili, con pioggia, non pioggia, pista che si impastava, una pista cittadina velocissima, quindi tutti gli ingredienti che mettono sotto pressione un pilota. Quindi, tornando a bomba su di noi, sul tema, tornare ritroso. Ferrari, aspettiamo di vedere, cioè, c'erano troppe variabili per capire i reali valori in campo. Sicuramente, come ha detto Charles, ci sono delle situazioni dove McLaren è veramente superiore, ma veramente siamo su un altro pianeta. Però va visto bene su una condizione dove ci sono meno incognite, poco prevedibili. Lato Kimi, Andreino, vabbè, non lo so, ha stupito tutti, ma io però lo so, io l'avevo detto, non perché sono il mago,
no, ma gli ascoltatori lo sanno, Roby, ci sono anche le registrazioni, voglio dire, teniamo il podcast registrazioni, quindi sappiamo che qual è il tuo pensiero su Antonelli, che poi vediamo nell'evoluzione della stagione. Ecco il grande ospite che aspettavo, mio socio di chiacchiera, come ho scritto a Sebring, perché era lì vicino con me a vivere quella gara dove correva Lorenzo. Riccardo Patrese, buongiorno. Ciao Ricky.
Buongiorno a tutti, ciao. Piacere, benvenuto, di essere con voi.
Piacere nostro, figurati. Senti, tra l'altro, notizia di oggi, ecco, questo volevo chiederti, notizia di oggi che è molto triste, è scomparso Eddie Jordan, che tu hai incrociato, perché comparso in Formula 1 nei primi anni 90, nel 91, quindi erano gli ultimi anni di Patrese pilota. Riccardo.
Questo è un dispiacere, era un personaggio molto caratteristico, un compagnone, era uno di quei manager di quel tempo che aveva un carisma particolare, era anche un buon musicista, faceva concerti insieme a piloti e amici, quindi veramente peccato, mi dispiace per Eddie, comunque.
Sì, lo
riposi
salutiamo.
In pace.
Lo salutiamo. Gli mandiamo un bacio da lassù. Jonathan Ferroni, su cosa vuoi intervenire? Endurance o Formula 1? Lasciate la scelta.
Vabbè, stiamo ancora parlando di Formula 1, quindi io ci rimarrei. Abbiamo parlato l'analisi di Roberto, sempre impeccabile sulla Ferrari, evidentemente. Anche su Antonelli, naturalmente, ha fatto tutto quello che speravamo: una gara d'attacco, i sorpassi. Secondo me è stato il più bravo in pista, se proprio posso sbilanciarmi. Questa McLaren, che sembra imbattibile, secondo me ha un punto debole, e il punto debole è Oscar Piastri. Non perché non guidi bene, guida fin troppo bene, però noi ci siamo dimenticati che è una spina nel fianco di Norris, lo è stato per tutto il 2024, e anche in Australia lo ha insidiato in gara, ha già iniziato a lamentarsi delle papaya rules, e io ai tifosi ferraristi che si lamentavano di Sainz suggerisco di guardare cosa sta facendo Piastri con Norris. La sua gestione è il punto debole della McLaren, secondo me.
Riccardo, che ne pensi?
Ma penso che avere due piloti forti in squadra non è uno svantaggio, e poi dopo deve essere la scuderia che a un certo punto prende delle decisioni su chi puntare. L'anno scorso secondo me sono stati un po' approssimativi verso fine stagione, prima di dare un via libera totale a Norris. Adesso siamo all'inizio dell'anno e chiaramente non si può già fare una gerarchia all'interno della squadra, però a un certo punto, a meno che non dominino il campionato, dovranno prendere una decisione su chi puntare con un certo anticipo, non certo le ultime quattro gare della stagione.
Sì, Roby, rimanendo in Australia, noi stiamo dicendo queste cose di Piastri, Norris, eccetera, però siamo già rimasti un po', non dico scioccati perché è tanto, siamo rimasti un po' basiti allo scazzo di Hamilton con il muretto rosso. Secondo te può essere un problema?
Nel problema, se ci facciamo caso, l'attenzione traguardava tutta Ferrari. Quindi Hamilton è stato, insomma, l'abbiamo beccato in questa conversazione. Devo dire, tra l'altro, poi, che se la leggi bene, è molto educato. Trasferisci questa conversazione sul lato Verstappen, no? Non so cosa poteva dire in quelle condizioni lì. È stato frustrante perché ci sono stati gli errori da parte del muretto. C'è stata la possibilità di andare a fare tanti punti, e lì non è stata beccata, e quindi devo dire che Hamilton ha solamente evidenziato in maniera molto elegante una situazione che, insomma, non è piacevole, specialmente quando uno cerca di dare il possibile, però quello che abbiamo visto riguardo Hamilton è quello che ci si aspettava: adattarsi a quella vettura lì non è semplice. C'è Leclerc che sta dando il massimo, perché non farà il possibile per stare sempre davanti a Hamilton, anche perché c'è le possibilità. Ecco, e lì è una cosa che va gestita molto con attenzione. Però lei deve focalizzarsi sulla prestazione tecnica della vettura e anche su una buona gestione, come dice Riccardo, dei due piloti, che se si è gestita male può dar, insomma, dei problemi.
Allora, facciamo così, ci fermiamo giusto un attimo per il traffico, così evadiamo la pratica e poi rientriamo dando un'occhiata anche a quello che è successo a Sebring. E Riccardo ne sa più di tutti perché era lì con noi, ma soprattutto si è guardato ogni secondo della gara.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Felipe Massa, who drives home the victory for Porsche Penske Motorsport. And 36 hours of racing in the IMSA WeatherTech Series is dominated by Porsche Penske Motorsport. Daytona and Sebring belongs to the captain's team.
Perfect execution. What a day.
Ecco, stasera c'è Italia-Germania, speriamo che non vada a finire come a Sebring, dove la Germania, Porsche, BMW, Mercedes hanno battuto l'Italia 4-0, l'Italia Porsche, cioè Lamborghini, Ferrari. Riccardo era lì con me perché nel Team Cetilar correva Lorenzo, Team Cetilar di Roberto Lacorte, che ha ceduto in questa occasione il volante. Ecco Roby, cosa vuoi chiedere a Riccardo? C'è qualche delucidazione che vuoi avere?
No, io con Riccardo voglio solamente condividere, perché poi mi sono fatto dare un po' di dati, un po' di informazioni profonde della gara riguardo, insomma, la conduzione da parte dei piloti. Devo dire solamente grandissimi complimenti a Lorenzo, che in pista durante il suo doppio stint ha fatto un grandissimo lavoro. E Lorenzo ha iniziato a correre ora nella terra americana molto complicata, con una certa pressione, perché insomma e lo sta facendo senza fare errori, sta portando avanti delle buoni risultati, delle belle prestazioni, e non ha fatto un graffio alla vettura in un contesto dove è un attimo, se poi si relaziona alla giovane età, all'esperienza, che sicuramente ha 2 anni di esperienza, però lì è tutto un altro mondo. E però, a prescindere da tutto, rapidità, velocità, maturità, sicurezza, quindi maturità, sì, però poi andrebbe poi osservato come un pilota si muove anche al box, si relaziona con gli ingegneri, quindi questo cosa va a sottolineare? Peccato, perché avevamo una triade di piloti veramente forti, il pilota più veloce al mondo è Lando, lanciafuoco, Giorgio Senagiotto, una sicurezza per l'esperienza e tutto, Lorenzo Patrese, che è stato rapido, veramente rapido, ha fatto oltre il suo lavoro. E però purtroppo ci è venuto a mancare un aspetto tecnico della vettura che ci ha
affidabilità.
E quindi a Riccardo problema. Faccio complimenti come padre.
Sì, no, ma Riccardo
io ringrazio Roberto, grazie per i complimenti per Lorenzo. Sì, ero là a soffrire per la Cetilar numero 47 e devo dire che i presupposti c'erano per veramente fare una bellissima gara. Purtroppo l'inconveniente tecnico ci ha tarpato le ali, e immagino te, che sei praticamente lo sponsor padrone della macchina, che delusione, mi dispiace molto. Adesso bisogna che chi può faccia qualcosa perché non ci siano ancora questa defaillance, perché credo che, e intanto ti aspettiamo a Watkins Glen, che rientrerai anche tu come equipaggio.
Sì, però vieni, vieni,
Vengo, sì.
No, perché... no, Roberto viene, ma anche Riccardo mi ha detto no, ma
Riccardo, is... Riccardo per forza.
Per forza, no, ma gliel'ho detto, ma ci hai vinto due volte.
Sì, ci ho vinto due volte, però sai, è un posto che conosco abbastanza bene, allora. Devo dire è un po' sperduto lì a nord di New York, difficile da raggiungere, adesso vediamo perché a casa c'ho anche un'altra figlia piccolina, sì,
che ha fatto
Lorenzo ormai si è fatto regare sci, pure caduta, si è raschiata un po' il viso, poveretta, del gigante, ma abbraccio detto questo, grazie, detto questo vedremo per Watkins Glen, ad ogni modo in generale il Cetilar numero 47 è una macchina come lo è stato a Daytona con Roberto e Nico, Lorenzo e Antonio, potenzialmente vincitore, però dobbiamo finire le gare. In queste prime due corse purtroppo abbiamo avuto un po' di problemi.
Sì, Ferroni, lo convinca lei Patrese a venire a Watkins Glen, perché tra l'altro l'altro giorno all'aeroporto mi ha detto sì, ho vinto due volte, 80-81, poi Ferroni mi correggerà se sbaglio, e magari c'è due senza tre, magari vince un altro Patrese.
Questo sì, sarebbe
lui sicuramente è una delle sue piste, anche perché ci vinse non soltanto la gara ma anche il Mondiale Marche per la Lancia, per cui sicuramente una pista di Riccardo. Riguardo quello che dicevate sulle Ferrari, purtroppo è vero, in IMSA peraltro c'è una pattuglia di Ferrari 296, a Sebring in prova e nelle prime ore sembravano avere il passo dominante, ma poi succede sempre qualcosa e vincono gli altri, come era successo anche a Daytona. Sembra un misto di fragilità, qualche errore dei piloti, perché qualcuno è anche uscito di strada, qualche sfortuna e anche qualche cazzata ai box, un po' troppo. Secondo me ci sono diverse cose che vanno sistemate, perché non penso che Ferrari vada a fare le gare in IMSA per guardare gli altri che vincono, mentre invece la Porsche è sembrata come la Germania di calcio, la Porsche nella hypercar, come la descriveva Gary Lineker, che diceva: il calcio è uno sport di due squadre da 11 persone che devono fare gol e alla fine vince la Germania, e la Porsche di Penske sembrava essere fatta proprio in quel modo.
Sì, credo che Roberto condivida, no? Il pensiero.
Sì, no, condivido assolutamente. Jonathan ha fatto un'analisi puntuale, tant'è vero che domani mattina Amato Ferrari e sono insieme ad Amato per analizzare, numeri alla mano, report alla mano, tutto quello che può essere, tutto quello che è successo, e quindi lavorare su tutto quello che può essere utile ad evitare che possa succedere queste cose qui, che poi c'è sempre l'imprevedibile, va bene, però quando la statistica è così pesante bisogna fermarsi e far sì che la statistica continui ad essere tale, cioè sull'incertezza, ma sulle cose che possono essere risolte, che rappresentano certezza, queste vanno messe da parte, risolte, e domani faremo questo lavoro fatto molto bene, anche perché si sta parlando di una scuderia, quella di F-Corse, di competizioni, di una capacità che non ha niente a dimostrare, quindi si tratta solamente di analizzare e lavorare finché non succeda più.
Riccardo, per salutarti, ieri voglio sapere se c'è una cosa vera o non vera che mi ha raccontato ieri Turrini in onda. 82 vince il Gran Premio di Monaco, ti invitano a giocare a golf con il Principe Ranieri, che però era un broccaccio e avete dovuto perdere apposta. Vero o non vero?
Vero, il principone voleva sempre vincere e per i risentiti monegaschi era molto pericoloso farlo perdere, per cui è successo proprio all'ultimo green, che ero io con Pietrangeli in coppia contro il principone, un amico comune, e praticamente questo amico che giocava col principe ha detto: ragazzi, se va dentro quel pat lì potete rischiare la residenza, quindi fate voi. E Pietrangeli molto molto furbamente lo ha sbagliato, così il principone è andato a casa tutto contento. Ma era veramente un signore, era molto molto bello essere con lui, amico, giocare con lui. È chiaro che cercavamo di metterlo un po' a suo agio con il golf a Montagel, perché non è che fosse eccezionalmente bravo, però ci teneva molto, era competitivo, era molto competitivo sullo sport.
Tu invece no, tu invece pochissimo competitivo.
Sì, però sai, Peppe, dover rinunciare alla residenza e delle volte bisogna anche cercare di mediare questa competitività.
Perché voi conoscete Riccardo solo dal punto di vista Formula 1, ma io Riccardo lo conosco sotto altri aspetti, cioè non molla niente, no, non molla niente. Mai.
No, no,
la
no.
competizione per Riccardo è un motivo di esistere, sì, ma sì. Tutto, anche se giochi a boccine sulla spiaggia, è
sì.
Uguale.
Sì. Ma i suoi figli sono uguali. I suoi figli sono uguali, comunque.
Hanno preso dal papà, non sono molto di uno spirito decubertiano. No. Partecipare solo non mi interessa.
In questo mi sa che sei in buona compagnia, vecchio.
Sì,
senti,
sì.
Però Watkins Glen, se non vieni qui ti sputaniamo tutti i mercoledì, giovedì, no? Se noi ci sentiamo e parliamo male di te se non vieni a Watkins Glen. Io te lo dico, te lo dico prima.
Sì,
uomo ammisato, mezzo okay. Salvato. Ciao Ricky, grazie. Ciao.
Grazie
ciao Riccardo,
a tutti.
Abbraccio
ciao,
tutti.
Salutoni, ciao, ciao, ciao un tutti. Abbraccio, ciao.
Oh, Roberto, con te e con Jonathan Ferroni ci sentiamo giovedì prossimo, avremo ancora diverse cose da dire. Intanto buon weekend in Cina. Ciao Roby. Ciao.
Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Alla prossima.
Saluta,
ciao.
Saluto anche Ferroni. Alle 8 c'è la gara, 8 di domenica mattina, correggimi se sbaglio.
Sì, stavolta è presente. Facile rispetto agli orari australiani. Presenti tutti.
Tutti presenti. Allora, io vi saluto qui. Ricordo che per chi ci ascolti in podcast, con il podcast di Endurance Race, alla fine ci sarà il racconto di Jonathan Ferroni. Grazie a Claudio Schiattone in redazione, a Carlo Salvatore in regia. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
Sono stanco. Voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!